Amiche ed amici di 108, bentornati, seconda puntata di 108 NPB, lo spin-off dedicato al mondo della Nippon Professional Baseball, la maggiore lega di baseball giapponese. Venerdì scorso abbiamo parlato della Central League, potete trovare la puntata su tutti i canali di The Cutting Edge Radio, che ringrazio nuovamente per ospitare questo podcast. Io sono Nicolo Gatti e oggi parleremo delle 6 squadre di Pacific League. Andremo a presentare le forze in campo nella lega che ha dominato gli ultimi anni di baseball in Giappone. Gli ultimi 7 titoli infatti sono stati vinti dalla rappresentante della Pacific League arrivata alla Japan Series. Alla fine di questa puntata mi ritaglierò però un piccolo spazio per parlare, ai noi, di cose più serie che riguardano molto da vicino anche il campionato di baseball giapponese. Mi riferisco ovviamente alla grande emergenza mondiale che è in atto in questo momento, in particolar modo anche nel nostro paese, ovvero il Covid-19. Partiamo però dalle note liete sicuramente, partiamo dalla presentazione delle squadre, partiamo da chi ha vinto la scorsa Pacific League in termini quantomeno di regular season, ovvero i Saitama Seibu Lions, 80 vittorie, 62 sconfitte, un pareggio per la formazione della prefettura di Saitama. Hatsuhiko Tsuji sarà il manager per il quarto anno consecutivo. I Lions hanno vinto 23 volte la Pacific League, 13 le Japan Series, l'ultima arrivata nel 2008, e rimangono la squadra con più titoli all'interno di questa lega, secondi a livello di tutto il paese solamente agli Yomiuri Giants. Però stanno venendo incalzati dalla grande forza degli Hawks, che piano piano sta salendo da dietro come numero, anzi nemmeno troppo piano piano, stanno salendo veramente, vincendo praticamente ogni anno. I Lions però, come detto, hanno avuto il miglior record in stagione regolare in tutto il Giappone, hanno ben 5 rappresentanti nel Best 9, che vado a ricordare essere la formazione tipo di ognuna delle due leghe, partendo dal catcher Tomoya Mori, che ha vinto anche il premio di MVP lo scorso anno in Pacific League. Poi fondamentalmente quasi tutto l'interno è composto da giocatori dei Lions, partendo dalla prima base dove c'è Otaka Yamakawa, in terza base Takeya Nakamura, interbase Suzuki Genda e esterno Shogo Akiyama, che è sicuramente il giocatore da cui bisogna partire per parlare dei Lions, perché è un giocatore che non sarà più della partita per il 2020. Come saprete, infatti, è andato negli Stati Uniti, ha firmato un contratto con i Cincinnati Reds, e dunque i Lions dovranno in qualche modo cercare di rimpiazzare colui che è stato il loro lead-off, il loro grande simbolo come battitore, per continuità, per capacità, veramente anche a livello difensivo, veramente un giocatore fantastico. Ha chiuso anche la passata stagione come giocatore con più numero di valide, 179, per i Lions, ma è anche il giocatore che detiene il record di valide battute in una singola stagione nella storia della Nippon Professional Baseball. Dunque un'assenza che sarà molto molto pesante per i Lions, che però, come detto, vantano davvero grande forza all'interno del loro lineup. Dicevo, Tomoya Mori ha vinto il premio di MVP, battendo con una OPS di 959, quindi quasi vicini al 1000, dei numeri spaziali, numeri che traslati alla Major League forse solo Mike Trout riuscirebbe a gestire. Ovviamente non voglio paragonare Mori a Trout, bisogna sempre calibrare la forza dei vari campionati, per quanto qui a maggior ragione diamo grandissimo rispetto al baseball giapponese, al campionato giapponese. Poi, come detto, tanti altri giocatori, tanti, soprattutto quelli che hanno prodotto fuori campo, una squadra che ha battuto veramente molto potente. Otaka Yamakawa ha battuto 43 fuori campo e nelle ultime 2 stagioni è a quota 90, quindi veramente dei numeri incredibili per un giocatore che è ancora giovane, è ancora sotto i 30 anni, quindi ha ancora margini di crescita, ancora margini grandissimi, grandiosi numeri, e con 120 RBI non è colui che ne ha battuti di più in questa squadra, perché Takei Nakamura ne ha battuti 123 solo, tra virgolette, 30 fuori campo, veramente tra virgolette, perché 13 fuori campo indietro a Yamakawa, ma una stagione meravigliosa anche quella per il terza base dei Lions, un pochino più attempato, si è superate le 35 primavere da quelle parti, però un giocatore che comunque il suo contributo lo ha dato e come. Poi c'è un giocatore come Tonosaki, che ha giocato tutte le partite nella passata stagione, ha contribuito molto bene con 26 fuori campo, ma è un giocatore anche molto veloce, molto rapido, 22 le basi rubate, che si interfacciano anche con le 41 di Yuji Kaneko o le 30 di Sosuke Genda, un altro grande giocatore di questa squadra, abbiamo detto inserito anche nel Best 9, una squadra che davvero ha fondamentalmente tutto nel line-up, è una squadra completa, però appunto manca, adesso c'è il grande punto di domanda intorno a chi andrà a sostituire Shogo Akiyama, come si riuscirà a rimpiazzare un giocatore che è stato così tanto importante nella storia recente di questa formazione, ma contrapposta a un line-up incredibile che probabilmente avrebbe potuto vincere in molti casi, anche se poi appunto andremo a parlare di quello degli Hawks che hanno effettivamente vinto, che di certo non è molto da meno, però hanno anche un grande tallone d'Achille. Questo tallone d'Achille è inevitabilmente il monte di lancio, il peggiore in termini di media ERA in Pacific League, 4.35 nel 2019, sollevati, trascinati fondamentalmente da un solo uomo che è Zach Neale, un gaijin arrivato la passata stagione, 12 vittorie e una sconfitta, veramente delle medie incredibili di vittorie e sconfitte. Certamente risulta più facile quando c'è questo lineup che ti produce questo numero di punti, però lui il suo l'ha fatto, ha chiuso con 2.87 di media ERA, e non un grandissimo strikeout pitcher, basti pensare che in 100.1 inning ha eliminato al piatto solamente 51 battitori, ma lo strikeout a parte i lanciatori non è propriamente un'arma che questa rotazione utilizza, anche perché questa rotazione, l'abbiamo detto, fa veramente fatica ogni tanto in vari casi. Ci sono coloro che hanno prodotto di più, coloro che hanno giocato maggiormente, sono Tetsuya Imai con Takahashi, che però hanno chiuso con medie ERA sopra i 4 punti, addirittura Imai ha avuto una stagione con un record negativo. Sono giocatori però giovani, 21-22 anni, hanno margini di crescita. Margini di crescita come quelli che dovranno senza dubbio avere i giovani, gli altri giovani, appena chiamati dal draft dei Lions, che nell'ultimo draft sono andati a pescare molto per cercare di rinforzare questo loro tallone d'Achille. Tetsu Miyagawa, il primo di questi, lanciatore destrorso. Shota Hamaya, mancino, oppure Koki Matsuoka. I primi due sono coloro che hanno probabilmente qualche potenziale in più, soprattutto Miyagawa, che in termini di velocità rispetto ad Amaya ha sempre qualcosa in più, però come si sa sempre, con i mancini soprattutto, lavorando bene sulla meccanica, si può sempre tirar fuori qualcosa di utile, qualcosa di buono per la squadra, però certamente sono giocatori che dovranno avere esperienza, dovranno accumulare esperienza e non c'è molto tempo la prossima stagione per dare loro questa esperienza, e allora dal mercato estero è arrivato qualche rinforzo per i Lions. Uno è Reed Garrett, lanciatore destrorso, l'altro è Sean Nolin, lanciatore mancino, che come Zach Neale ha avuto un passato recente ben poco brillante, molto sotto traccia agli Oakland Athletics, e chissà che possa ripetere le prestazioni in Giappone che ha avuto invece l'altro giocatore transitato dalle parti della baia come Neale, che ci sarà anche la prossima stagione, vedremo se riuscirà a ripetersi almeno lui su questi numeri. C'è però anche un grande ritorno in questa squadra, un giocatore che ai Lions è passato addirittura nello scorso millennio, il suo debutto nel 1999, la sua ultima partita con i Lions nel 2006, poi un'avventura negli Stati Uniti e il ritorno in Giappone, passando da Fukuoka e da Nagoya, dove ha giocato fino all'anno scorso. Parliamo di Daisuke Matsusaka, che ha 38-39 anni, adesso non ne sono sicuro, comunque è sui intorno ai 40, forse anche già compiuti. Non ho sott'occhio la carta d'identità di Dice K, che appunto torna ai Lions, la squadra che l'ha lanciato, e certamente ritorna con appunto una carta d'identità ben diversa, però vedremo quello che saprà dare. Lui non accenna certamente al ritiro, non vuole ritirarsi, vuole continuare a lanciare. Vedremo se riuscirà a essere produttivo nella prossima stagione nella rotazione dei Lions, che come detto ha grande bisogno dei lanciatori, perché i battitori, assenza di Akiyama a parte, è un reparto veramente veramente solido e molto ben costruito. Passiamo però da chi è arrivato secondo in Pacific League e poi ha dominato fino ad arrivare al titolo, i Fukuoka SoftBank Hawks, 76 vittorie, 62 sconfitte, 5 pareggi. Kimiyasu Kudo, il manager, per il sesto anno consecutivo sulla panchina della squadra del Kyushu, l'isola, la grossa isola a sud. 18 le vittorie in Pacific League, 10 le Japan Series, 5 delle ultime 6. Solamente nel 2016 questa squadra è stata fermata nella loro incredibile cavalcata. L'ha fermato una squadra guidata dal giocatore forse simbolo del passato recente in Giappone, anzi quasi sicuramente, ovvero Shohei Ohtani, che purtroppo per Hokkaido non gioca più lì. Chissà poi quanto lui potrà dare in Major League dopo aver dato grandi scintille all'inizio, poi aver subito qualche infortunio. Parlerei di Ohtani per una puntata intera del podcast, però qua dobbiamo parlare di chi in Giappone gioca attualmente, e chi ci gioca è Kodai Senga, per dire, uno inserito tra i best nine insieme ad Alfredo Despain per quanto riguarda gli Hawks. Kodai Senga necessita sicuramente qualche parola spesa, è un giocatore straordinario. L'avevo definito la scorsa puntata, insieme a Sugano, il lanciatore più forte nel panorama giapponese. Sugano ha avuto qualche infortunio, Senga l'anno scorso ha lanciato benissimo, c'è poco da dire parlando di un giocatore come lui. 180 inning lanciati, 13 vittorie, 8 sconfitte, 2.79 di media ERA, anche una no-hitter all'interno di questo. Tra l'altro è arrivata contro Chiba, che è una squadra che ha messo a lungo i bastoni tra le ruote la Fukuoka, che con un record negativo contro di loro non è riuscita ad agguantare il primo posto in Pacific League. Poco male, perché poi ai playoff, dopo forse l'unica difficoltà è arrivata nel primo turno contro i Golden Eagles, qualche piccolo inciampo lì, poi superato il pericolo, un tappeto rosso steso fino alla vittoria della Japan Series, guidati dal loro ace, da Kodai Senga. È un giocatore fantastico, è un giocatore pronto anche per il campionato statunitense, pronto per la Major League. Però i Fukuoka SoftBank Hawks sono anche l'unica squadra rimasta dopo l'addio di Yamaguchi dai Giants ai Blue Jays a non aver mai postato un giocatore. Questa è la filosofia della squadra, è una filosofia molto conservativa, molto rigida, quella che regnava in Giappone fino all'avvento del posting system, e che regna ancora in alcune piazze come quella di Fukuoka, che si può permettere economicamente maggiori vantaggi rispetto ad altre piazze, e le sfrutta completamente, oppone questo muro con sistema di posting. E Senga sembra destinato a spendere il proprio prime time in Giappone. È un peccato non vederlo in Major League, però è anche bello in parte vederlo in Giappone. Per quanto mi riguarda, da grande appassionato di baseball come sport in generale, mi piacerebbe davvero vederlo in MLB, vedere quello che potrebbe fare. Però non c'è solo Senga sul monte di lancio, partiamo da qua, perché c'è Rai Takahashi, che l'anno scorso ha vinto il premio di Rookie of the Year per la Pacific League. 12 vittorie, 6 sconfitte, 3.34 di media ERA. Un lanciatore molto particolare, un submarine pitcher, stato nominato Reiwa Submarine, perché Reiwa no Submarine, scusate la posposizione, perché appunto è esploso, è arrivato all'inizio dell'era Reiwa, quella che è l'era imperiale che è attualmente in Giappone, iniziata, lo saprete, nel 2019. E appunto Takahashi si è anche ben imposto quando le partite contavano, quindi anche in momenti caldi lui si è già mostrato ben attivo, ben sveglio, e ha già anche un anello al dito. Ma non contenti di questa grande squadra, perché poi passando al parco battitori c'è Respagne, l'abbiamo detto, c'è Matsuda che ha battuto 30 fuori campo la passata stagione, nonostante un'età che sia abbastanza alta per quanto riguarda questi giocatori. Respagne 33 anni, Matsuda 36, Gracial che è stato MVP della Japan Series, 28 fuori campo, 960 di OPS la passata stagione. Seiichi Uchikawa che ha giocato molto l'anno scorso perché l'assenza forzata per infortunio di Yuki Yanagita, che è il giocatore più pagato in Giappone, è un'icona di questa squadra. Lui, nato ad Hiroshima, ma che gioca a Fukuoka, è appunto la grande icona. Lo scorso anno infortunato, ciononostante, la squadra ha comunque portato a casa il titolo. C'è anche un giocatore come Takuya Kai dietro al piatto, che magari tra tutti quelli che ho nominato è leggermente meno presente nel box di battuta, anche se nell'ultima stagione ha migliorato anche sotto questo punto di vista. Però sicuramente dietro al piatto è un giocatore formidabile, giovane, 26 anni, quindi anche con buoni margini di crescita. E allora, ad aggiungere a questa squadra che ha dei nomi formidabili, che potrebbe vincere in eterno, forse andando avanti così, forse solo la carta d'identità può fermare la squadra di Kudo, sono arrivati anche giocatori, altri giocatori. Uno è Henry Urrutia, sicuramente il più importante, ovviamente sto scherzando, perché altri due che sono arrivati principali, uno è Matt Moore, il lanciatore mancino, con un passato che ricorderete sicuramente ai Rays, perché prima di qualche infortunio di troppo aveva fatto veramente molto bene, ha fatto qualche stagione veramente ottima, poi qualche infortunio, il passaggio ai Giants e le ultime stagioni passato forse sotto traccia, ha giocato ai Rangers nel 2017, ai Rangers nel 2018, scusate, ai Tigers nel 2019, anche lì però veramente molto poco, poca produzione. Chissà però che in Giappone non possa ritrovarsi, anche perché compierà 31 anni a giugno, dunque ancora piuttosto giovane. Un altro giocatore però è Vladimir Balentyen, ve l'avevo accennato nella passata puntata, perché è passato dai Tokyo Yakult Swallows ai Fukuoka SoftBank Hawks, ed è un giocatore icona in Giappone. Esterno, battitore designato, bisogna trovargli anche una giusta collocazione in questa squadra, perché c'è veramente una grandissima quantità e qualità di ottimi giocatori. Balentyen, però, icona in Giappone, è stato colui che ha superato il record di fuoricampo in una singola stagione. Ormai da tanti anni che gira in Giappone, conosce l'ambiente, conosce il campionato. Veramente molto, molto interessante, molto forte. Un altro gaijin, un altro straniero che gira da molto tempo in Giappone, conosce bene il campionato, è Dennis Sarfate. Qui bisogna aprire una piccola parentesi. Sarfate è, o Sarfate, adesso la pronuncia non ho ben preso, non la so molto bene, cioè lui è newyorkese, però sempre molto dipende, è sempre pronunciato Sarfate, anche perché forse spinto dalle pronunce anglofone dei giapponesi, in cui l'ho sentito molte volte. Sarfate è un rilievo veramente grandioso per quello che ha fatto in Giappone. È dal 2011, ha giocato prima a Hiroshima, poi ai Seibu Lions e poi dal 2014 è passato a Fukuoka, dove si è preso il posto da closer. Ha fatto benissimo, ha 234 salvezze in carriera in Nippon Professional Baseball, è quarto nella storia per questa categoria, però non gioca da aprile 2018. Una serie di infortuni parecchio pesanti l'hanno limitato sia nel 2018 sia completamente nel 2019. Ha 38 anni, anzi 39 quando entrò la stagione, perché è nato in aprile. E chissà come tornerà, chissà in quali condizioni tornerà. Però se dovesse tornare, attenzione, perché è veramente un giocatore molto molto pericoloso. È stato comunque molto ben rimpiazzato da Yuito Mori nell'ultima stagione, 35 salvezze per il closer, quello che è stato il closer nipponico. 2.21 la media ERA con 59 strikeout in 53 partite per Mori. Dunque questi, gli Hawks, una squadra che sicuramente si ricanda per vincere nuovamente un altro titolo, ha grandi giocatori, anche un Carter Stewart, attenzione, quel giocatore passata alle cronache perché è draftato dagli Atlanta Braves in Major League, poi aveva scelto di non firmare per i Braves e andare invece subito in Giappone. Scelte particolari, scelte di vita anche molto, molto particolari per un ragazzo così giovane. Vedremo come si comporterà questa squadra. L'impressione abbastanza condivisa da tutti è che gli Hawks siano ancora una volta la squadra da battere e lo saranno chissà fino a quando. Ripeto, l'unico modo per fermarli forse è la carta d'identità che inevitabilmente avanza. Passiamo ai Tohoku Rakuten Golden Eagles, terzi nella passata Pacific League, 71 vittorie, 68 sconfitte, 4 pareggi, Hajime Miki. Il manager, il nuovo manager, perché siederà sulla panchina dei Golden Eagles per il primo anno, prenderà il posto di Yusuke Hiraishi. Un pennant, una Japan Series nel 2013. Appunto, quando aveva iniziato l'epopea delle vittorie della Pacific League, era una squadra guidata da Masahiro Tanaka, il pitcher poi passato ai New York Yankees. E lo scorso anno ha centrato i playoff, tra l'altro questa particolarità che nella sua storia ha centrato, nella sua giovane storia, va detto, è una squadra molto giovane questa, ha centrato i playoff solamente in anni dispari, questo non porta molto bene dalle parti di Sendai, però vedremo se riuscirà a spezzare questa maledizione. Nel Best Nine c'è stato Hidetto Asamura, il secondo base, è stato l'unico giocatore non dei Lions a intrufolarsi nell'infield, anche se lui dai Lions era arrivato la passata stagione, ha giocato gran parte della sua carriera proprio a Saitama e poi è passato appunto nel nord-est del paese. I Golden Eagles sono mossi molto in questo mercato, hanno fatto grandi scambi soprattutto con Chiba, ma è arrivato anche un giocatore dai Buffaloes come scusate, non trovo più. Ecco, Stefan Romero, scusatemi. Stefan Romero è arrivato dagli Oryx Buffaloes ai Golden Eagles, ma appunto ai Golden Eagles sono arrivati anche giocatori come Daichi Suzuki, esterno appunto da Chiba, o Hideaki Wakui, un lanciatore destrosso che rimpiazzerà Manabu Mima, che invece ha fatto il percorso inverso, è andato a Chiba, e Mima è stato nell'ultima stagione il grande simbolo del Monte di Lancio. Questa squadra è sempre basata fondamentalmente su tre grandi giocatori, tre grandi lanciatori nel passato recente. Uno è Takahiro Morimoto, che però è stato molto bloccato dagli infortuni, soprattutto nella prima parte della passata stagione. Un altro, Takayuki Kishi, da non confondere con Yuki Nishi, il lanciatore invece degli Anshin Tigers, e appunto anche Mima, che è stato fondamentalmente l'unico sano per gran parte della stagione, 143 gli inning lanciati, gli altri non sono arrivati ai 100. Mima, che ha chiuso con 4.01 di media ERA, saluterà la compagnia dopo essere stato anche l'MVP dell'unica Japan Series conquistata dai Golden Eagles. Questo per dire l'importanza di un giocatore simile in squadra. Però appunto arrivano Wakui, arriva Daichi Suzuki per l'esterno, e poi c'è anche l'arrivo di Katsuhisa Makita, che aveva giocato nell'organizzazione dei San Diego Padres, che adesso è tornato in Giappone, lui un passato ai Lions e ora torna nel suo paese d'origine, però giocando per i Golden Eagles, che appunto sul Monte Lancio hanno anche un grande punto di domanda, che è quello che riguarda Yuki Matsui. Yuki Matsui nell'ultima stagione ha chiuso con 38 salvezze e in 69.2 inning ha messo a segno 107 strikeout, parliamo di una media di strikeout fino a 9 inning di 13.8, e per darvi un'idea, Mima, che ha lanciato 143 inning, ha solamente 5 strikeout più di lui. Come totale, dunque, Matsui è un giocatore formidabile, 1.94 la sua media ERA con 38 salvezze per l'appunto, che ha fatto benissimo nel 2019, ha fatto benissimo nel 2017, ha fatto malissimo nel 2018. Ha sofferto tantissimo e bisogna anche vedere quale versione di Matsui si presenterà la prossima stagione, e anche come Miki, che il nuovo manager gestirà questa piazza che ha le carte in regola sicuramente per fare bene nel box di battuta, appunto abbiamo detto di Asamura, ma c'è anche Jabari Blash, c'è Zeus Wheeler, ci sono anche dei buoni Gaijin, anche dalla buona potenza. In questa squadra vedremo come si comporterà perché è abbastanza combattuta là dietro questa Pacific League. Al quarto posto della scorsa stagione sono piazzati Chiba Lotte Marines, 69 vittorie, 70 sconfitte, 4 pareggi. Tadahito Iguchi, il manager per il terzo anno, 5 Pennant, 4 Japan Series. Nel Best Nine si è inserito Takashi Ogino, esterno, simbolo di questa squadra, se non altro per la particolarità del suo numero 0, la sua casacca numero 0. Però appunto i Marines sono mossi tanto in off-season, con tanti questi scambi con i Golden Eagles. È andato via Daichi Suzuki, che l'anno scorso era stato sicuramente uno dei migliori battitori di questa squadra, 826 la sua OPS, solamente Ogino meglio di lui. Appunto, è andato via Wakui dal Multilancio, è arrivato però Mima, che dovrebbe essere, se in buona salute, in buona forma, sarà l'ace di questa squadra. E presenta nel box di battuta Brandon Laird, un giocatore passato da Hokkaido a Chiba. Era stato lui l'MVP della Japan Series vinta dagli M Fighters nel 2016. Sushi Boy, come è stato rinominato in Giappone, ha battuto 32 fuoricampo la passata stagione insieme a Seiya Inoue. È sicuramente il miglior fuoricampista di questa squadra. C'è anche Shogo Nakamura, un altro buon giocatore all'interno di questa piazza. È arrivato da Fukuoka Shuhei Fukuda, giocatore che a Fukuoka si è fatto abbastanza bene, però onestamente rimpiazzabile per la qualità dei giocatori che hanno gli Hawks. Invece sul Monte di Lancia abbiamo detto. C'è qualche presenza più o meno buona. La scorsa stagione ha fatto particolarmente bene Atsuki Taneichi con 3.24 di media ERA e 8 vittorie, lo stesso numero di vittorie di Ayumu Ishikawa. E vedremo quanto soprattutto le nuove leve di questa squadra possono fare bene. Taneichi molto giovane, e anche Kota Futaki, per fare un esempio, un altro giocatore, forse quello che ha avuto più inning lanciati, sì, 128.2, maggior numero di inning lanciati in questa squadra, che aspetta però quello che sarà forse il grande futuro del loro monte di lancio, ovvero Rookie Sasaki. Lanciatore arrivato nell'ultimo draft, tutti lo volevano. Il draft in Giappone è molto particolare, ne parleremo sicuramente perché è una spiegazione cervellotica molto complicata. E alla fine Chiba l'ha ottenuto. Sasaki è stato definito da Yoshi, il pitching coach dei Marines, un passato da giocatore ai Mets e un passato da pitching coach agli Hokkaido M Fighters di Shohei Ohtani, come il miglior lanciatore che abbia mai visto. Non aveva mai visto nessuno lanciare così. Queste sono le sue parole, de dette da uno che aveva visto lanciare Shohei Ohtani all'inizio della sua carriera. Certamente sono un endorsement non da poco. Vedremo se Sasaki riuscirà a mantenere le aspettative che tutto il Giappone ha su di lui, anche perché potrebbe essere veramente il futuro non solo della squadra, non solo anche di una futura squadra in Major League, ma anche della nazionale giapponese. Quinto posto nella passata Pacific League è proprio gli Hokkaido Nippon M Fighters, 65 vittorie, 73 sconfitte, 5 pareggi. Hideki Kuriyama, per il nono anno di fila sulla panchina della formazione del Grande Nord, l'unica formazione dell'isola di Hokkaido. Kuriyama è il manager che siede da più stagioni consecutivamente su una panchina in Giappone. Vi dicevo di Hara ai Giants, ma il suo Andy Rivieni l'ha portato 15 stagioni complessive, ma è solamente la terza consecutiva sulla panchina di Yomiuri. Kuriyama invece è lì fisso da 9 anni, 7 pennant per i Fighters, 3 le Japan Series, una squadra che vanta due grandi giocatori sul monte di lancio, uno senza dubbio Kohei Kohei Akihara che la passata annata ha chiuso con 15 vittorie e 8 sconfitte in 24 partite, ha ottenuto 24 quality start. Questo per darvi giusto un'idea: 2,46 la media ERA, 164 gli inning lanciati. Giocatore formidabile, ancora è nel suo prime, credo sia coetaneo di Kodai Senga, se non erro. Sì, dovrebbe essere. Comunque, vabbè, comunque sono molto simili, molto vicini d'età. Un altro giocatore che invece ha fatto molto bene, nonostante sia sicuramente più in là con gli anni, è Chihiro Kaneko, arrivato la passata stagione dai Buffalo Hawks ai Fighters. Ha fatto parecchio bene, 3,04 la sua media ERA, ma comunque il monte di lancio si è veramente ben comportato. Faccio fatica a ricordare partenti che abbiano veramente deluso nella passata stagione in Hokkaido, dalle parti di Sapporo. Invece chi ha deluso, anzi dove sicuramente bisogna migliorare questa squadra, è sicuramente quanto riguarda la potenza nel box di battuta, perché a parte Sho Nakata e Taishi Ota, che hanno superato i 20 fuori campo, gli altri si fatica ad arrivare in doppia cifra, solo Ryo Watanabe ne ha battuti 11, poi tutti in singola cifra, anche i giocatori che fondamentalmente hanno trascinato questa squadra come Kensuke Kondo, che appunto ha avuto 302 di batting average, però di fuori campo solo 2, anche perché fuoricampista non è un giocatore molto intelligente, molto ben concentrato nel box di battuta. 103 le base to ball conquistate la passata stagione, è un giocatore certamente da tenere d'occhio, però non può essere un fuoricampista, e di fuori campo, di battute profonde, di punti portati a casa, gli End Fighters ne hanno bisogno. E appunto vedremo cosa faranno. È arrivato Christian Villanueva nel mercato. Villanueva ha giocato ai Yomiuri Giants la passata stagione, un terza base come battitore. Certamente non credo sia un upgrade netto in questi termini. Vedremo come si comporterà questa squadra, che sicuramente nel monte di lancio ha grandissime forze, la sua maggior forza, senza girarsi attorno. E anche sul monte di lancio hanno un giocatore molto interessante come Kosei Yoshida, 18 anni, ha giocato qualche scampo di partita l'anno scorso, 11 inning totali. Ricordo di aver visto il suo debutto, è un giocatore che certamente ha mostrato grande potenziale, forse debutto in Interlega contro Hiroshima, non sono sicurissimo, però adesso mi è sovvenuto questo ricordo. Comunque è un giocatore che ha un grande arsenale, però è certamente ancora grezzo, deve crescere, e diamogli lo spazio di crescere. Dimenticavo tra i battitori anche Haruki Nishikawa, un grandissimo giocatore all'esterno, 393 la sua media di arrivi in base alla passata stagione, però anche lui in termini di fuoricampo ha prodotto poco, 5 solamente. Ma perché fondamentalmente non è predisposto per quello. Vedremo come riuscirà a cambiare questa squadra. E chiudiamo spostandoci dalle parti di Kobe e di Osaka. Questa squadra sono gli Oryx Buffalo Hawks, 61 vittorie, 75 sconfitte, 7 pareggi. Norifumi Nishimura siederà per il secondo anno consecutivo sulla panchina dei Buffalo Hawks, 12 i pennants conquistati, 4 le Japan Series, anche perché gli Oryx Buffalo Hawks sono fondamentalmente l'unione di due squadre, ovvero gli Oryx Blue Wave e i Kintetsu Buffalo Hawks. Per darvi un'idea, i Blue Wave negli anni 90 erano rappresentati da Ichiro Suzuki, i Buffalo Hawks da Hideo Nomo, per quanto poco abbia giocato in Giappone prima delle sue vicissitudini verso l'estero, verso gli Stati Uniti. Però appunto poi si è venuta a formare questa squadra che da Oryx Buffalo non ha mai vinto la Japan Series, però comunque il palmarès ne vanta. Un rappresentante nel Best 9, Masataka Yoshida, esterno, è fondamentalmente l'unico trascinatore di questa squadra che quando è sano ha sempre dimostrato veramente grandissime cose, lo ha dimostrato anche la passata stagione. Ha giocato tutte 143 le partite, 29 fuori campo, 85 RBI, 323 di media battuta, 956 di OPS, giocatore straordinario, 79 base to ball conquistate contro 64 strikeout subiti. È un giocatore che tutte le squadre veramente vorrebbero, un giocatore formidabile, se però rimane sano, perché la sua storia di infortuni, per quanto sia giovane, abbia 25 anni, è costellata da vari problemi fisici. Però il grosso problema è che dietro di lui lo scorso anno c'è stato veramente poco, ci sarà veramente poco per la prossima stagione. Abbiamo detto Stefan Romero è andato ai Golden Eagles, era il giocatore che aveva battuto più fuori campo dopo Yoshida, quota 18, segue solamente Steven Moya con 10. Anche in questo caso, come quella dei Fighters, pochissimi giocatori che battono veramente tanto e veramente bene. Però è arrivato un rinforzo in questo mercato, è forse il rinforzo più incredibile, quello che ha fatto più rumore. Credo di sì, perché è Adam Jones, si tratta di Adam Jones, ricorderete sicuramente, con la casacca dei Baltimore Orioles, con cui ha fatto benissimo, stagioni, parlo degli anni 2012, 2013, 2014, giù di lì. Un giocatore che in Major League ha avuto una parabola discendente abbastanza forte nelle ultime stagioni, l'ultimo anno passato ai Diamondbacks dove ha giocato sì parecchio, 137 partite, però incidendo poco, vedremo come si comporterà in Giappone, certamente il suo arrivo è stato accolto come quello di veramente un eroe, un giocatore capace di fare e portare veramente tante cose a una squadra che il potenziale, il grosso del potenziale lo presenta. Sicuramente sul monte di lancio con due giocatori su cui bisognerebbe spendere tantissime parole, anzi anche tre giocatori. Uno è Yoshinobu Yamamoto, 20 anni. La passata stagione ha chiuso con 8 vittorie e 6 sconfitte, 1,95 di media ERA. È stato partente all'All-Star Game, un giocatore veramente eccezionale dalle grandi prospettive. Un altro è Taisuke Yamaoka, 23 anni, più vecchio di Yamamoto, ma parliamo ovviamente di un altro giocatore giovanissimo. 170 inning lanciati, 3,71 la media ERA. E da questi giocatori certamente passa gran parte sia di Oryx sia anche della nazionale giapponese, perché loro sono in questo momento dei punti fissi. Certamente non possono essere. Non vengono toccati, non possono essere toccati, sono dei giocatori fantastici. Un altro, dicevo, giovane che ha fatto molto bene, Tsubasa Sakakibara, ha lanciato 79 inning, 2,72 di media ERA, anche lui coetaneo di Yamamoto. Dunque, c'è talento in questa squadra, deve sbocciare, deve far bene, soprattutto bisogna trovare qualche produzione maggiore per quanto riguarda il box di battuta. Vedremo se Adam Jones riuscirà a portare questo. E soprattutto bisogna anche vedere qualche cosa migliore da parte del bullpen, perché lo scorso anno non si è comportato benissimo. Brandon Dixon e Hiroshi Matsui si sono alternati per le salvezze, 18 a testa, ma in generale il bullpen non ha mantenuto i ritmi ottimi del parco partenti. Vedremo come si comporterà Oryx. Vedremo all'inizio della stagione, e qui arriviamo alla nota dolente, siamo quasi ai 40 minuti di trasmissione. Chiedo scusa, sono andato leggermente più lungo rispetto alla passata puntata. Mi ritaglio però gli ultimi 3-4 minuti per parlare di quello che è il problema legato al Covid-19 e al mondo della Nippon Professional Baseball. Perché, appunto, da sabato 29 febbraio tutte le partite di spring training in Giappone sono disputate a porte chiuse. Però nella giornata di oggi, quando sto registrando, che è lunedì 9 marzo, c'è stato un incontro da parte del commissioner della Nippon Professional Baseball, Atsushi Saito, con il board delle 12 squadre e della J1, il campionato di calcio giapponese. E da ciò è uscito che, per quanto riguarda, parliamo della Nippon Professional Baseball, la data di avvio del campionato, che dovrebbe essere fissata per venerdì 20 marzo, sarà rinviata. Questo appare come certo. Da alcune fonti parlano di una riunione fissata per martedì 17, quindi domani, martedì 10, scusate, domani per me che registro, ma in tempo passato per voi che ascoltate questo podcast. Dunque, non so quale sarà la decisione presa. Sicuramente, da quanto è trapelato, l'avvio della stagione sarà rinviato rispetto al 20 marzo, ma al momento non è dato sapere quando si potrà giocare. Probabilmente uscirà da questa riunione di domani un nuovo calendario, una nuova data. A al momento, mi spiace la registrazione, non posso dirvelo, nel caso scusate, non esiste una pagina di 108 NPB. Potete seguirmi sul mio account Twitter, @NicoGatti28, lì terrò aggiornata tutta la situazione riguardo al mondo della Nippon Professional Baseball, certamente non solo in questo caso d'emergenza, ma anche durante tutto l'arco della stagione. Però, appunto, questa stagione che sembra essere rinviata, vedremo a che data, probabilmente voi lo saprete già, lo saprò anch'io quando uscirà questo podcast, ma in questo momento che lo sto registrando non lo so, questa è anche la magia del registrato. Però certamente la salute di pubblico, spettatori, staff che gira intorno a questo mondo deve essere tutelata. La Nippon Professional Baseball si riserva assolutamente le misure necessarie per tutelare la salute di tutti coloro che sono all'interno di questo bellissimo mondo del baseball giapponese. Però appunto la salute è una cosa che deve arrivare prima di ogni altra. Noi in Italia, per nostra sfortuna, stiamo vivendo molto ben da vicino le conseguenze e quello che comporta questo caso di Covid-19. Vedremo appunto quali saranno le decisioni, qualunque decisione presa. Sicuramente il baseball dovrà adeguarsi alla salute dei cittadini, che è inevitabilmente la cosa principale. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata. Mi ritroverete. Ora bisognerà vedere anche come sistemare la scaletta con gli amici di 108 legato alla Major League Baseball. In teoria dovremmo alternarci ogni mercoledì. Vedremo a quando sarà rinviata la stagione, come gestiremo questa situazione. Magari se sarà rinviata a più in là, anche perché il problema del calendario giapponese è che già era i playoff e la Japan Series erano fissati per novembre, appunto la sfida finale per novembre, perché ci dovrebbe essere la pausa anche per i giochi olimpici. Anche lì bisognerà vedere come proseguirà la gestione del caso. Comunque ripeto, probabilmente se magari non si dovesse partire per un po' di tempo, potrei fare anche una puntata speciale, magari per farvi immergere già da prima in quello che è questo meraviglioso mondo del baseball giapponese, che speriamo veramente di rivedere al più presto in un mondo senza coronavirus e con un sollevante in fondo a questa tempesta, rappresentato anche da una pallina di baseball. Da parte di Niccolò Gatti, un saluto, alla prossima.